Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Buongiorno, ben ritrovati anche quest'oggi da parte mia, Sandra Sain, per una nuova puntata di Festival d'autore. Chi non conosce Andrea Vitali? Da quando ha pubblicato il suo primo romanzo, Il procuratore, nel 1990, Andrea Vitali si è ritagliato un posto importante nell'editoria italiana, nelle biblioteche di moltissimi lettori e lettrici, e ha anche velocemente costruito una relazione di grande simpatia e affetto con il pubblico della nostra regione. Non stupisce quindi che dopo e nonostante decine di presenze a festival, convegni, incontri pubblici, anche il Palazzo dei Congressi di Muralto lo scorso marzo fosse gremito di persone accorse ad ascoltarlo, ancora una volta, con grande piacere e curiosità. Se l'aggettivo prolifico ha un senso in letteratura, lo si deve anche a figure come la sua, capace di sfornare fino a 4 pubblicazioni l'anno tra raccolte di racconti, romanzi che hanno per protagonista la sua Bellano sul lago di Como o il maresciallo Ernesto Maccadò. E anche in questa conversazione con Renato Martinoni, direttore artistico del Festival Libro di Muralto, sentirete emergere gli aneddoti esilaranti raccolti dallo scrittore nel corso dei decenni in cui ha lavorato come medico di base nel suo piccolo paese. Capiremo come nascono i nomi dei suoi personaggi e anche l'uso originale che si può fare del calendario di Frate Indovino. Buon ascolto.
Come ha imparato a narrare? Lui dice che la prima opera, intitolata Il procuratore, uscita nel 1990, nasce dal racconto o dai racconti che gli vengono da suo padre. Quindi c'è uno stimolo dietro. Ecco, ma uno scrittore così fecondo, se mettessimo qua i libri di Andrea Vitali non ci starebbero tutti sul tavolo, anche messi in piedi. Ecco, da cosa nasce questa capacità di narrare e naturalmente di trovare argomenti di narrazione?
Grazie per la domanda, che è impegnativa e, come dire, mi obbliga a scinderla in due tempi, perché all'inizio Enarché, come si diceva ai tempi, ci fu la fascinazione per la lettura. Io ho avuto una grandissima fortuna, quella di incontrare durante gli anni del liceo un'insegnante straordinaria che, nonostante, diciamo, l'età, aveva una mentalità molto aperta, molto stimolante per quello che riguardava, diciamo, noi discenti. E grazie a questa insegnante io, e credo anche molti tra i miei compagni di classe, abbiamo apprezzato, cioè, il valore di quei testi che eravamo obbligati a studiare, ma li abbiamo apprezzati proprio in virtù della loro capacità di comunicare, nonostante fossero testi che giungevano da 3.000 anni, se non di più. Quindi questa fascinazione, il fatto che attraverso la parola scritta autori come Euripide, come Omero, come Eschilo, eccetera, ci trasferissero ancora delle emozioni assolutamente quotidiane, mi affascinò al punto tale da arrivare a capire il valore universale, diciamo, della parola. Quindi fu un primo innamoramento senza, come dire, senza un obiettivo particolare, quello nei confronti della parola scritta, della narrazione, quindi dei libri. Quindi la lettura fu la prima palestra per avvicinarsi pian piano a quell'idea, come dire, un po' folle che mi venne poi verso la fine del liceo, quella di voler fare lo scrittore da grande, un'idea che io comunicai, diciamo, a mio padre. Allora, io ero estremamente convinto di questa cosa. Mio padre è uomo, diciamo, dell'altro millennio, classe 1919, con un atteggiamento nei confronti della famiglia abbastanza, non dico severo, ma serio. Sapevo perfettamente che avrei dovuto convincerlo di questa mia prospettiva futura. Quindi, approfittando proprio, diciamo, delle parole via via imparate, organizzai una sorta di piccolo discorso da fargli. Non mi vergogno a dire che quel discorso lo provai anche tra me e me di fronte allo specchio nel chiuso della mia camera, provando anche la mimica facciale, i movimenti delle mani, perché sono convinto che quando uno deve vendere una cosa anche la mimica, l'atteggiamento servono. Bene, quando mi sentii pronto mi presentai al mio genitore e gli chiesi udienza. Lui mi disse: parla figlio, la metto giù un po' spessa perché non erano così formali i nostri rapporti. Io gli feci questo discorsetto di 10 minuti, alla fine lui mi disse no. Perfetto, era nella regola del tempo, nella regola, insomma, mi disse no, mi disse: guarda Andrea, tu quando sarai grande, diplomato, laureato, puoi fare quello che vuoi, però prima ti diplomi e eventualmente ti laurei, poi dopo la vita è tua, se vuoi andare a fare, che ne so, l'operatore ecologico, libero di farlo. Io voglio essere tranquillo in coscienza di averti offerto tutto quello che posso per raggiungere determinati obiettivi. Ora, questa cosa è ovvio che io non la digerii molto bene, cioè fu un no che mi restò, diciamo, sullo stomaco per un bel po', ma siccome il tempo è medico, ma ti sa anche ripagare, diciamo, in certe delusioni, in quell'arco temporale che io impiegai, diciamo, a finire il liceo e a finire l'università, fu estremamente importante per uno studiare, maturare un po', viva Dio, leggere e pian piano, come dire, impossessarmi degli strumenti del narratore. Ed è una cosa che secondo me nessuna scuola di scrittura creativa può fare. La lettura è il maestro migliore e ancora insuperato. E quindi il tempo mi ripagò, perché con questo episodio che tu hai citato, perché una bella sera, una fenomenale sera che è incisa nella mia memoria di fine maggio, mentre eravamo tutti sul terrazzo di casa nostra a concludere una cena, una sera di fine maggio, bella perché era fine maggio, perché finiva la primavera, entrava l'estate, ma non ancora in maniera violenta. C'era una suggestione particolare, era buio, c'era l'onda del lago che tranquillamente finiva a riva, c'era profumo di lago, c'erano le luci delle macchine che attraversavano sulla sponda opposta, tante cose che indussero mio padre a raccontare un po' di sé. Dico, allora, mio padre, così per scherzo, io dico che parlava ogni cambio di stagione, 4 volte all'anno, non di più, era abbastanza silenzioso, però eravamo giusto su un cambio di stagione, finiva maggio, cominciava giugno, eccetera. Quindi lui si lasciò andare a raccontare determinate cose della sua gioventù, e in maniera particolare questo episodio che mi aprì una finestruola, facendomi intuire che forse, prendendolo come seme, come punto di partenza, poteva essere l'inizio, diciamo, di un racconto. Poi è diventato Il procuratore, che sottolineo è un romanzo che non ha niente a che vedere con l'ambiente forense. Il procuratore della storia è un procuratore di meretricio, e sottolineo anche che mio padre col meretricio non ha niente a che fare, cioè era un impiegato comunale, eccetera. Però il racconto che lui mi fece includeva l'ambiente delle case di tolleranza, e fu proprio uno stimolo per approfondire quell'argomento, quel periodo storico, quel costume, e dar così corpo al procuratore.
Ho letto da qualche parte che uno degli autori che hai amato all'inizio è Mario Soldati, un autore di cui forse pochi ancora conoscono il nome, però Mario Soldati è stato anche un regista, è stato il regista del film Piccolo Mondo Antico, che una volta si vedeva, e ora anche alla televisione qualche volta. Ecco, è giusto andare anche in questa direzione, cioè scrittori come lui,
allora, se io dovessi fare l'elenco degli scrittori che considero i miei padri nobili, finiremmo, diciamo, domani mattina. Mario Soldati è sicuramente uno tra quelli. Tu hai citato un altro scrittore che per me fu di fondamentale importanza, che è appunto Piero Chiara, maestro perfezionista nella scrittura, maestro nel raccontare, quindi nell'insegnarti come si racconta una storia. Allora, di Piero Chiara io nei suoi confronti ho un'affezione particolare per questa ragione, perché io non sono assolutamente un viaggiatore, non ho mai avuto lo spirito del viaggiatore, mi dispiace fare un viaggio, ne ho fatti pochi, e quei pochi che ho fatti li ho fatti col pensiero costante del ritorno a casa, Ecco, quindi il viaggio più lungo, il periodo in cui sono stato più lontano da casa è stato l'anno di servizio militare, che allora era obbligatorio. Quindi per, come dire, consolarmi di questa lontananza forzata, ricordo che nella sacca, nello zaino da viaggio, misi l'opera Omnia di Guillaume Apollinaire, Le vite parallele di Plutarco e La stanza del vescovo, che avevo già letto e riletto, perché lo consideravo e lo considero tuttora un antidoto alla nostalgia che mi avrebbe preso sicuramente del lago, del suo ambiente, dei suoi profumi, eccetera. E allora io parto col treno, diciamo, da Bellano per raggiungere Pesaro. E all'altezza di Varenna, a 4 chilometri da Bellano, ho già preso la stanza del vescovo per cominciare a rileggerlo di qua e di là, perché già ero nostalgico, nonostante fossi partito da 2 minuti da casa. Quindi lui, Mario Soldati, Piero Chiara, un sacco di autori italiani, da Parisi a Piovene, a Nico Rengo, lo stesso, diciamo, Camilleri, sono tutti autori, e italiani soprattutto, che mi hanno e che continuano a insegnare come si racconta una storia. Tutto deve essere quadrato, deve essere preciso, deve confluire comunque all'interno di un fiume che porta poi verso una destinazione ben precisa.
Voglio ricordare che questa sera prima ci sarà la pasta, no? I maccheroni, credo, che vengono offerti dal comune, quindi ringraziamo il sindaco dottor Gilardi, e poi verrà proiettato proprio il film La stanza del vescovo di Dino Risi, che è tratto dal romanzo di Piero Chiara, dal romanzo omonimo di Piero Chiara. Quindi chi ha voglia di vedere questo film molto bello, perché è il film fatto da un regista molto bravo, con la presenza di un attore come Ugo Tognazzi, bravissimo, poi c'è anche Ornella Muti, e poi con queste atmosfere di lago che sono veramente belle. Chi vive intorno a un lago sa che dove c'è un lago ci sono delle luci, ci sono delle atmosfere, noi sì. Lacustri lo sappiamo, no? Chi vive, come dicevo prima, nella bassa bergamasca o bresciana magari non conosce queste atmosfere così luminose, e quindi eccovi. Vi invito a fermarvi, a guardarlo. Tra l'altro ho anche un piccolo ordine militare: dato che la pasta si mangia al dente, mi hanno pregato di terminare al più tardi alle 7:25, quindi 7:25, in maniera che alle 7:30 chi vuole poi gustare la pasta possa ancora mangiarla come si deve. Ecco.
Se a qualcuno piace scotta, stiamo qui fino alle 8:30 però.
Ma insomma, più si va al nord, più la pasta si mangia scotta, questo è vero, sì. Però insomma noi non siamo ancora, come dire, al polo nord, siamo ancora abbastanza vicini all'Italia, e quindi la pasta la mangiamo al dente, e sarà anche una pasta molto buona perché i cuochi sono molto bravi. Il tema di quest'anno del nostro festival del libro è la memoria. Ogni anno scegliamo un argomento. Quest'anno abbiamo pensato di scegliere, anzi, a dire la verità, non è memoria, ma è memorie al plurale. Forse perché la memoria è soprattutto, come dire, un atto cognitivo, no? È legata al cervello. Le memorie invece sono un'altra cosa, sono una somma immensa, in parte, come dire, rileggibile, in parte oramai sempre più sfumata, di esperienze individuali, ma poi c'è anche una memoria collettiva. E tutto questo gioca moltissimo nella nostra vita, e gioca, credo, anche nei confronti di chi racconta la vita. Ecco, la memoria o le memorie, che ruolo hanno e quali sono le memorie? Tu prima hai detto mio padre mi ha raccontato, certo. Io all'uso poi non ho capito se i pescatori, ma forse non ci sono più i pescatori che parlano alla mattina quando tornano con le barche e appendono le reti dopo averle svuotate, se ci sono ancora dei pesci, perché asciughino e poi si mettono a raccontare come diceva Dario Fo, magari anche un pochino giocando come faceva, certo, lui, ma Le tue memorie da dove vengono?
Beh, io ho approfittato un sacco delle memorie altrui. Sono stato anche fortunato, una delle tante fortune che ho avuto in vita per il mestiere che ho fatto 25 anni il medico di base nel paese dove sono nato e cresciuto. Questo mi ha molto favorito, ad esempio in termini di confidenza nei confronti dei miei concittadini, quelli che sono poi diventati i miei assistiti. C'è sempre stato, come dire, una sorta di stupore nel vedermi medico all'interno, diciamo, di questa comunità, stupore, perché io ricordo con un certo divertimento la meraviglia di alcune signore, soprattutto signore un po' âgée, che incontrandomi, magari anche in un locale pubblico, mi esponevano questa loro meraviglia per avermi visto piccolo così e poi diventato medico. E alcune mi dicevano anche: ma Andrea, ma quante volte mi hai fatto la pipì addosso, minchia. Allora, cioè, erano cose abbastanza imbarazzanti in un locale pubblico che, se ripetute a distanza ravvicinata, mi fecero venire il dubbio di aver sofferto di enuresi da bambino, perché non potevo aver pisciato in braccio tutte le signore un po' anziane del paese. Però questo, come dire, stabiliva anche un legame di confidenza assoluto che poi mi ha molto favorito nell'approccio con i pazienti veri e propri, e mi ha favorito anche nel, come dire, nell'approfittare delle memorie altrui, delle storie raccolte nelle memorie degli altri e riferite a me per le più varie ragioni. Ci sono romanzi che nascono da queste memorie, da queste cose riferite anche in ambiente ambulatoriale, dove in quegli anni si chiacchierava naturalmente e ovviamente c'era di base, il punto di partenza era il mal di pancia o il mal di collo, ma poi eventualmente la chiacchiera si dilatava e si arrivava, diciamo, alla confessione di questo o quel aneddoto. Ad esempio, posso fare un esempio pratico, perché non essendo un intellettuale mi piace parlare di più per esempi che non per teorie che non sono in grado di sviluppare. C'è un romanzo, si intitola Olive Comprese, che nasce da una confessione di una mia ex assistita, purtroppo, diciamo, non c'è più, si chiamava, ma per me si chiama tuttora, Ermelinda, e non è un nome che ho inventato, era il suo vero nome, che mi racconta un bel dì questo straordinario fatto. In quel periodo io facevo ancora il medico di base e mi piaceva d'estate passare una mezz'oretta seduto in panchina prima di andare ad aprire l'ambulatorio, tra l'una e mezza e le due e un quarto, in un'ora in cui il paese dormicchiava un po', c'era il caldo dell'estate, c'era quel momento post prandiale in cui uno si sdraia, fa il sonnellino, eccetera. Quindi un momento di contemplazione dell'ambiente circostante. Beh, quel giorno, seduto in panchina, questa Ermelinda, che abitava di fronte alla panchina, vedendomi lì seduto, esce e viene a sedersi accanto a me. Ora, vale la pena di delineare un momento il carattere dell'Ermelinda, che era una donna dalla vita abbastanza turbolenta, dal carattere estremamente deciso, che spesso mi trovava in giro per le viuzze, diciamo, del paese, dicendomi: Andrea, ti devo raccontare una cosa. E io: va bene, sono qua. No, adesso no. E mi teneva all'amo, diciamo, di questa promessa per un paio di settimane, finché decideva lei, insomma. Era impossibile, come dire, spingerla a rinunciare alla sua decisione. Ora, quel giorno evidentemente era satura dalla voglia, diciamo, di raccontare, quindi mi si siede vicino su questa panchina, si noti, eravamo soli, abbassa il tono della voce e con un fare un po', come dire, insinuante, mi dice: te, Andrea, sai quanto pesava l'affare di quello là? Per affare. Allora, lasciandomi, come dire, basito, perché quello là io lo dico qui, ma per l'Ermelinda quello là era nome, cognome, professione, amanti, figli legittimi, tutto, cioè il personaggio veniva fornito in maniera assolutamente completa. Per me quello là era, come dire, una sorta di visione infantile, sì, un personaggio estremamente indistinto, per cui da lì a sapere quanto pesasse l'affare di quello là. Per cui io dico: assolutamente no, Ermelinda, come faccio a saperlo? E lei abbassa ulteriormente il tono della voce e, udite udite, mi dice: vabbè, pesava un chilo e mezzo. Un po' di anatomia io l'avevo studiata, no? E mi sembrava una cosa, cioè, enorme, una cosa, cioè, inammissibile, tant'è che se qualcuno ha avuto la ventura o disavventura di leggere Olive Comprese si ricorderà forse che io gli ho tolto 3 e ti ho fatto 1,2 kg, già mi sembrava di aver veramente esagerato. Però una cosa che non bisognava fare con l'Ermelinda era mettere in dubbio ciò che lei riferiva, per cui io non le esposi la mia incredulità, fu lei a capire che non le stavo credendo, che ne so, mi tradì un po' di rossore, un battere di ciglia, non lo so. In ogni caso lei capì che io non le stavo credendo, quindi molla il tono di voce, agita la mano e mi fa: guarda che le sta pesando, guarda che è stato pesato, e mi racconta la dinamica della pesatura di questa cosa, che avvenne nell'arco di una settimana di carnevale negli anni 60, facendo il nome dei pesatori, uno era suo marito, l'altro un personaggio che allora esisteva ancora, altri due che erano deceduti nel frattempo. Quindi prendono il pesando, così definito, lo portano nel giardinetto della casa dove allora abitava l'Ermelinda, lo spogliano completamente, lo fanno sedere in pizzo, lei mi disse, sulla sedia, in modo tale che tutto l'affare avesse l'agio di roteare nel vuoto. E poi una cosa fantastica fu quello che fecero due dei pesatori, cioè ponendosi uno da un lato, uno dall'altro della sedia, sollevano sedia e pesando di una spanna dal suolo. Io lì mi permisi una domanda: ma perché? E la sua risposta fu straordinaria, mi disse: per sottrarre tutta la faccenda alla forza di gravità. Ma con una serietà per cui diventava impossibile dire: una cazzata, questa è una cosa, cioè, non si può credere una cosa. Vabbè, comunque arriva la pesatura, salta fuori il peso già detto, e poi per me il tempo è tempo di andare a fare il lavoro serio. Va bene, io vado senza nessuna idea di raccontare Olive Comprese. L'idea arriva il giorno dopo. Il giorno dopo io sono un po' in ritardo, non ho tempo di fare panchina, quindi parcheggio sul lungolago, attraverso la piazza e la vedo seduta al tavolino di un caffè che mi fa segni con la mano, facendomi intendere che ha bisogno di me. Io infatti mi avvicino e lei, senza darmi tempo di chiedermi, fa: Andrea, compresi olive, comprese le olive, dice. Io lì l'avrei baciata, l'avrei veramente baciata, perché non solo mi diede il titolo della storia, ma, come dire, scatenò l'idea che in quello che mi aveva raccontato c'era storia, c'era un potenziale narrativo che sarebbe stato veramente crudele lasciar perdere. Ecco, questo è un esempio, ma tutte le altre storie, veramente di ogni titolo pubblicato, c'è un momento ben preciso e reale che dà l'avvio alla storia, che sia approfittare di una memoria altrui come questa o di una memoria lasciata scritta, ma che comunque è sempre memoria, è questo che io ho sempre fatto, a partire da quella lontana sera di maggio degli anni Ottanta, in cui mio padre ci raccontò a me e ai miei fratelli quella storia che poi è diventata il procuratore.
Dal sorriso vorrei passare per un attimo, con una pausa, a, come dire, a una cosa molto triste, almeno per me. Ho letto stamattina che in Italia, credo il governo abbia varato, penso, una legge relativa all'insegnamento della storia nelle scuole elementari e credo nelle prime scuole medie. E questa novità riguarda il fatto che la storia che va insegnata deve essere la storia dell'Europa. Quindi non si può più parlare, per esempio, del Mediterraneo, come ne aveva parlato un grande studioso francese, Le Goff, che aveva studiato l'economia del Mediterraneo. Quindi un luogo, ecco, lo so, prendiamo, mi pare che anche tu forse apprezzi cantautori come Fabrizio De André, che nella sua musica ha recuperato anche il dialetto, ha recuperato anche strumenti musicali, musicalità, generi musicali che vengono dai Balcani, che vengono dal mondo arabo. Quindi, ecco, l'idea nuova sarebbe quella di guardare oramai alla storia, quella con la S minuscola, dimenticando tutto quello che c'è in giro e costruendo una storia italiana che viene dalla Grecia, che passa per il mondo latino, romano, e che poi arriva in Italia. È quello che avevano fatto, come dire, i pedagogisti della nazione nell'Ottocento italiano, cioè quando si trattava di costruire l'Italia, fatti l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, ecco che anche gli storiografi, gli storici della letteratura hanno cominciato a scrivere e a insegnare una storia che non era proprio quella vera. Cosa ne pensi? Adesso esco un attimino in una specie di diverticolo, per usare magari una parola
medica, medicale.
Ecco, ma una storia che non è più la storia vera, no? Che non tiene più conto del fatto che nel mondo ci si muove, ci si è mossi nei secoli, ci sono stati... Insomma, io immagino che a Genova, quando si mangia la farinata, non è che si mangi... Certo si mangia un piatto tipico ligure genovese, ma sono cose che vengono da un po' più lontano. Cosa ne pensi di un'idea pedagogica di questo tipo?
Ma io penso che costoro, cioè non voglio parlare male della nazione a cui appartengo, però tante volte è difficile non farlo, che costoro non abbiano ad esempio mai letto una riga di ciò che ad esempio ha scritto un grandissimo saggista grecista italiano che si chiama Maurizio Bettini. Maurizio Bettini che ha pubblicato un sacco, diciamo, di libri bellissimi in cui recupera la modernità del mito e spiega, soprattutto in un saggio che si intitola A cosa servono i greci e i romani, ci spiega come questo nostro paradigma, questa nostra identità sia un'identità complessa, un'identità, diciamo, che si nutre di un sacco di altre culture, non un'identità che ci deve radicare in questa e solo... Ecco, questi soggetti che si fingono ministri, dovrebbero magari interessarsi un po' di più a queste cose anziché far fermare i treni quando hanno bisogno di salire o scendere.
Bene, chiudiamo la parentesi. Penso che sia abbastanza di moda essere scrittori metropolitani, cioè bisogna narrare la città, di oggi, di ieri, di domani, le nuove realtà, il postmoderno, tutte queste parole molto di moda che spesso poi in realtà non vogliono dire assolutamente niente. Ci sono tante parole che circolano, che sono di moda, no? Che vengono usati per fare bella figura, come si dice, poi in realtà molte di queste parole non vogliono dire assolutamente niente perché sono disancorate da una realtà vera. E poi c'è la provincia, c'è la città e c'è la provincia, no? Allora, io non voglio dire che Andrea Vitali sia uno scrittore di provincia perché potrebbe anche offendersi,
no,
però
no,
è uno
no,
scrittore
confermo.
Molto attento alla provincia, e se c'è una parola provinciale che ha un significato negativo, no? In realtà la provincia è un elemento importante. Tra l'altro, scusa se adesso magari vado, ma prima dicevo la pedagogia della nazione, no? L'Italia è stata costruita come tutti i paesi. Quando nasce uno Stato bisogna nascere anche un sentimento, far nascere un sentimento nazionale, un sentimento di identità. Per cui in Italia, per esempio, tutto quello che era regione, quello che era cultura non nazionale, no? Che non fosse la Toscana, era emarginato. Basterebbe prendere la storia della letteratura italiana di Francesco De Santis, un'opera molto importante, che ha insegnato la storia letteraria a intere generazioni in Italia. Molti italiani dal secondo 800 al primo 900, ma ancora più vicino a noi, hanno studiato la letteratura italiana sulla storia letteraria di Francesco De Santis, scritta tra l'altro in parte a Zurigo, perché De Santis insegnava al Politecnico. Ora, in questa storia letteraria, per esempio, il dialetto non ha assolutamente alcuno spazio, non c'è il dialetto. Neanche Goldoni, autore del teatro dialettale, quindi neanche autore, poi non parlare di Carlo Porta, di Belli, di grandi autori che hanno scelto il dialetto. C'era solo l'idea di un'unità, come dire, quasi naturale, no? Un'unità che aveva un centro culturale, un centro politico, un luogo di riferimento. Sappiamo che l'Italia non è così, e per fortuna poi si è capito e anche gli studiosi hanno cominciato a dire: ma insomma la Lombardia ha una sua storia, Napoli ha una sua storia, la Sicilia ha una sua storia culturale, non si possono dimenticare queste cose. Per cui anche la provincia in realtà può essere importante dal punto di vista culturale, ma può essere anche oggetto di attenzione da parte di uno scrittore. Perché la provincia è così affascinante? E quando dico affascinante uso una parola: il fascino è una forma di attrazione magica, non dimentichiamole queste cose.
Non so, forse io sono il meno indicato a rispondere, diciamo, con avvedutezza a questa domanda, perché io dalla provincia non mi sono mai allontanato, quindi ne ho subito il fascino in tenerissima età e non ho mai avuto la tentazione, diciamo, di abbandonarla. Grazie anche a determinate conferme relative, diciamo, agli scrittori che della provincia hanno fatto proprio la terra della loro narrazione. Allora, se noi pensiamo ai grandi autori, diciamo, della narrativa italiana, la maggior parte di costoro sono narratori che sono nati in provincia e che della provincia hanno fatto il loro teatro. Me ne viene in mente uno su tutti: Bassani. Non ha forse fatto della sua Ferrara il teatro, diciamo, dei suoi grandi capolavori, delle sue storie, dei suoi romanzi e dei suoi racconti? Questo significa che la provincia è un palcoscenico. È un palcoscenico sul quale puoi tranquillamente calare qualunque tipo, diciamo, di storia. È la domanda che io mi sono fatto in quei lontani ormai anni Ottanta, quando avevo per la testa, diciamo, quel romanzo, Il procuratore, nelle sue linee generali, perdendo del gran tempo cercando di immaginare un paese immaginario che potesse contenere, diciamo, questa storia. E quando ho effettuato questa banalissima scoperta, cioè quella di scoprire che era inutile andarsi a immaginare un paese, perché ce l'avevo sotto gli occhi, mi bastava aprire la finestra e il gioco era fatto, a cominciare da quel nome singolare, cioè Bellano, se ci pensate, neanche, come dire, neanche con la più estrema delle fantasie uno può inventarlo, era lì, me lo son preso e io prendo te e prendo tutto quello che ne consegue e lo faccio diventare palcoscenico. Ecco, poi naturalmente questo discende anche da una grandissima lezione di narratori anche dell'Ottocento, soprattutto coloro che dicevano: se vuoi raccontare, se vuoi parlare al mondo intero, parla, racconta di ciò che conosci. E la cosa che io credo, perlomeno spero, mi auguro di conoscere meglio è l'ambiente provinciale, senza nessuna accezione negativa, dentro il quale sono nato e cresciuto e dentro il quale sto ancora bene, con dei limiti ovviamente, perché poi le mie storie hanno un limite temporale che non va oltre gli anni 70, ma per delle ragioni abbastanza particolari, una su tutte, che da quel momento in avanti cambia un po' la struttura, il carattere del paese, diciamo, certe novità disintegrano un po' quel piccolo mondo alla Guareschi, che dentro il quale invece io mi sono sentito molto spesso coccolato e dentro il quale ritorno con la fantasia quando ho l'occasione di raccontare una storia, anche se raccolta nella quotidianità. Un'operazione che faccio sempre è quella di prendere la dinamica, diciamo, della storia, trasportarla nel tempo e adattarla al tempo che scelgo per poi raccontarla.
Chi conosca un po', diciamo, la storia della psicanalisi sa che spesso si dice che prima che arrivasse la psicanalisi c'erano altri guaritori, chiamiamoli così, medici, no? Persone che si occupavano dell'animo, chiamiamolo con una parola molto ampia, dell'uomo. Ci sono gli sciamani, ci sono tutte queste figure che si trovano in tutte le culture, ma nel nostro mondo, nel mondo cristiano, i preti per secoli hanno svolto questa funzione, no? Attraverso la confessione. La confessione è stata uno dei luoghi di sfogo, anche di sfogo, no? Di colpe, di sensi di colpa, e mi pare di capire che c'è stato, forse c'è ancora, ma c'è stato un momento in cui il medico ha avuto questa funzione, no? Non solo medico del corpo, ma anche medico dell'anima, medico del cuore, medico della mente, nel senso proprio che andando lì e raccontando delle storie che potevano anche essere magari banali, poi in realtà da un lato il o la paziente si sentiva meglio e dall'altro il medico scrittore trovava del materiale su cui raccontare delle belle storie.
Sì, tra le tante belle storie che mi sono capitate c'è la storia, diciamo, di questa signora che patendo il marito, che era un bel ubriacone obiettivamente, cominciò ad andare presso una chiesetta, diciamo, del paese a pregare Santa Rita affinché glielo facesse morire. Ecco, e mi confessò questa sua abitudine pressoché quotidiana, tutte le mattine andava a Santa Rita. E io gli dissi: signora, io non lo so se i santi si occupano anche di far morire la gente su commissione, però a un certo punto capita che il marito, dopo l'ennesima sbronza, muore d'un colpo secco nel bagno, diciamo, di casa, e due giorni dopo il funerale lei torna in ambulatorio e mi dice: ha visto che Santa Rita mi ha dato retta? Cosa dire? Che dire?
Questa componente, diciamo così, comica, non so se dire parodistica, forse è una parola un po' forte, ma la si sente, la si avverte nella scrittura di Andrea Vitali. Penso, per esempio, ma non solo, ma i nomi delle persone. Mi viene in mente, durante la Prima Guerra Mondiale, uno dei generali più famosi, che poi sarebbero anche entrati nelle canzoni, anche criticati, era il generale Cadorna. E qualche volta succedeva che il generale Cadorna mandasse delle lettere ufficiali, no, che venivano stampate, fatte circolare, e in fondo alla lettera c'era scritto, firmato, due punti, Cadorna. Allora, c'è stata gente, e questo l'ho trovato, questo nome l'ho trovato anche...
Firmato Bicicli.
Firmato, ma l'ho trovato anche in Piero Chiara.
Sì.
Cioè, qualcuno confondeva questa parola, firmato, cioè... Questa lettera è stata firmata da e poi Cadorna, come un prenome, per cui in Italia si dava il nome, il prenome firmato a un bambino, no? Firmato Bianchi, firmato Rossi, firmato Mezzabarba, firmato Martinoni, firmato
Vitali.
Vitali, eccetera. Ecco, ma potremmo fare degli elenchi lunghissimi. Io vi leggo soltanto due o tre di questi nomi, no? Beh, prima hai parlato di Ermelinda, che tra l'altro... I nomi purtroppo qualche volta sono belli in un certo momento. Chi è che chiama ancora Eulalia la figlia? Anche se Eulalia è un bellissimo nome. Addirittura chi conosce, no, la storia letteraria, Eulalie in Francia, no? Ci sono dei cicli interi addirittura. Quindi i nomi purtroppo cambiano e possono non più piacere perché le mode cambiano. In Friuli c'è stato un momento in cui i bambini venivano chiamati Zico perché questo grande campione brasiliano giocava nell'Udinese. Ma firmato Bicicli, Eugenio Pochezza, Romeo Gargassa, Idella Danzante, Il Tartina, Mimmo Valanga, Stipula Vivacchia. Ho scritto male in fretta, quindi non so.
Vivacchia,
sì. Misto Berebelli. Guarda, lui sa tutti a memoria. Io ho scritto in fretta.
Tutti.
Ecco come nasce questi nomi. Perché guardate che non è casuale tutto questo. Cioè, volendo, io non so se qualche linguista l'abbia fatto, ma uno studioso di Andrea Vitali che avesse voglia di studiare, per esempio, dei meccanismi linguistici potrebbe partire dai nomi, dall'onomastica, dall'antroponomastica e cercare di capire come l'autore costruisce questi nomi. E è probabile, a mio giudizio, che ne uscirebbe anche qualche meccanismo, no, magari conscio o non conscio, questo io non lo so. Ma come nascono? Tu usi questi nomi per prendere in giro il personaggio, per renderlo un po' più comico, perché ti piace?
Nascono per un'affezione nei confronti dei nomi particolari, anche se poi nella maggior parte dei casi sono nomi inventati, ma è un'affezione che io ho contratto in età estremamente infantile, attorno ai 6-7 anni. La devo prendere un po' larga, ma cercherò di essere... conciso. Io sono il primo di sei figli nati abbastanza in anni abbastanza ravvicinati, il che vuol dire che mia madre aveva una sorta di asilo infantile a casa, perché io sono del 56, 57, 58, poi 60, 62, 64, quindi ecco, succedeva allora che d'estate, soprattutto per sgravare un po' mia madre da questo impegno quotidiano e abbastanza pesante, io che ero il maggiore e magari anche il secondo, venivamo mandati a casa di tre zie, sorelle di mio padre, tutte e tre zitelle, che abitavano in una frazione, diciamo, di Bellano e tenevano campagna. Ribadisco, avevo 6-7 anni. Verso sera a me veniva il magone, mi veniva la nostalgia della mamma, del mio letto, di casa mia, eccetera. E quindi, per lenire un po' questo magone, mi mettevo davanti alla porta finestra della cucina, diciamo, di casa loro, dalla quale si vedeva, e si vede ancora perché la casa c'è, quel pezzettino di riva sul quale sorge la nostra casa, diciamo, paterna, e di lato, in questo vano, di lato, sul muro di lato, c'era appeso il calendario di Frate Indovino, che fu veramente il mio primo libro di lettura. Io avevo 6-7 anni, cominciavo a computare le prime parole, e leggere il calendario di Frate Indovino, come dire, mi toglieva un po' questa nostalgia. Le cose che mi impressionarono di più allora e anche adesso furono due. Uno, i nomi di certi beati, cioè nomi grotteschi, diciamo ridicoli, che uno capisce che è beato e tanto è grasso che cola, ma non potrà mai diventare santo un beato con un certo tipo di nome, insomma, cara grazia che l'hanno fatto beato. Quindi mi rimase, cioè, questa fissa, diciamo, dei nomi. L'altra furono i motti che tutti i giorni, in rima prevalentemente, il calendario di Frate Indovino propone a chi ha tempo e voglia di leggerlo. Motti che, devo dire, mi riuscirono utili anche nella pratica professionale. Eh sì, perché io sono convinto, credo che anche il vostro sindaco sia d'accordo con me, se uno fa il medico e nella sua carriera non ha a che fare almeno una volta con l'ipocondriaco, non può dire di aver avuto un'esperienza completa. Quindi ciascuno di noi ha l'incontro con l'ipocondriaco. Il mio capitò un sacco di anni fa e si presentò da me all'inizio lamentando disturbi dell'apparato mintorio. Tutti gli esami fatti, tutto negativo, quindi, però essendo ipocondriaco non era contento di non avere qualcosa. E quindi fu il momento in cui iniziò un rosario di controlli, il cuore, i polmoni, lo stomaco, l'intestino, le unghie, i capelli, cioè ditene una, voleva essere indagato anche in quel settore. Alla fine ne venne fuori completamente sano e pretese di ricominciare ancora con l'apparato urinario. Io gli dissi: no caro, chi piscia spesso e raro, il medico vede raro, che è un motto da Frate Indovino, che mi era rimasto in testa probabilmente. Ecco, allora la conclusione fu che lui si incazzò come una bestia, fa: io cambio medico, e lo cambiò immediatamente, il pomeriggio stesso andò a cambiare medico. Io ne fui felice. Mi ero tolto dalle scatole un rompiscatole, e tra l'altro lo faccio notare, è in giro ancora adesso, quindi va a rompere l'anima qualcun altro sicuramente, ma è sano comunque, saranno passati almeno 30 anni da questo episodio. Quindi il calendario di Frate Indovino è all'origine di questa mania di nomi desueti o particolari, e non solo, perché essendo io un soggetto poco tecnologico, è anche, come dire, la mia agenda elettronica. Cioè il calendario Frate Indovino è il calendario ufficiale di casa mia, sul quale io segno gli appuntamenti che ho nel corso del mese, e lo vedo tutte le mattine perché aspetto che venga sul caffè, quindi lo leggo, mi rendo conto dei santi, dei beati, di quello che propone come motto e dell'appuntamento che eventualmente ho in quella giornata.
Forse per aggiungere ancora qualcosina al, come dire, al processo o al procedimento dei nomi che diventano comici, vorrei ricordare che anche Alessandro Manzoni ha fatto la stessa cosa. Quindi parliamo di uno scrittore che ha parlato a sua volta, no, di luoghi molto vicini a quelli di Andrea Vitali. Il nome di Renzo Tramaglino non è un nome molto edificante, non è un nome nobile. Il Tramaglio è una rete da pesca, quindi Manzoni, dando questo cognome, ma non è il solo, in qualche modo prende in giro un pochino, crea dei personaggi non troppo seri, almeno nella, come dire, nella conchiglia del nome o del cognome che si portano appresso c'è anche un minimo di, così, di comicità.
Divertimento anche.
Non ho citato dei titoli fino a questo momento, l'unico è stato Il Procuratore e non lo farò neanche andando avanti, però ho fatto una cosina che non ha nessun fondamento scientifico, ma ho preso un elenco da una delle ultime pubblicazioni dei titoli dei romanzi di Andrea Vitali e ho cercato di ordinare, diciamo così, quello che è il tema centrale del titolo in alcune categorie. Ripeto, non so quanto sia scientifica, però in fondo tutto ha un suo, probabilmente una sua spiegazione. Per esempio, se pensiamo ai mestieri, no? C'è il procuratore che no, non è il procuratore che lavora nei tribunali, però è il procuratore delle prostitute. C'è il meccanico, c'è la modista, c'è il postino, c'è il custode, c'è la suora, c'è il sindaco, c'è il maestro. Quindi ci sono dei titoli di opere di Andrea Vitali che riconducono a un mestiere. Poi ci sono dei titoli che riconducono a un grado di parentela, cioè i figli, gli eredi, la mamma. Poi ho scritto così in fretta, i genitori. Poi ci sono dei titoli che portano a degli oggetti, il cappello, il pianoforte, il collier, oggetti che riguardano la vita domestica, la vita quotidiana. E poi ci sono anche delle parole che a mio giudizio, ma posso sbagliare, ma sto preparando un po' una domanda, portano verso la dimensione del mistero, del segreto, di qualcosa che deve essere un pochino perlustrato. E sono, per esempio, ombre, segreto, sono tutte parole che troviamo nei titoli, cadavere, morto, verità, fatto strano, eccetera. Allora, se volessimo spremere questi limoni e tirarci fuori soltanto un concetto, direi che nei titoli dei romanzi che io ho analizzato molto in fretta, in maniera, ripeto, ascientifica, di Andrea Vitali, c'è il mestiere, c'è una professione, no? Oppure c'è un grado di parentela, c'è la famiglia, c'è una società ristretta in qualche maniera, che può essere quella familiare o quella, diciamo, dell'ambito cittadino oppure provinciale. Sono un po' degli elementi, potrebbero essere delle chiavi di lettura, è troppo così campata in aria?
No, beh, risponderò, non so se risponderò in maniera esaustiva. Secca. Quando uscì il romanzo intitolato La figlia del podestà, giunge sempre in ambulatorio una signora che ha letto le prime 80 pagine e si è resa conto che all'interno di queste prime 80 pagine io parlo delle mutande confezionate col cotone pelle d'uovo, pelle d'œuf. Mi dice, sì, lo sto leggendo, mi sto divertendo, ho visto che tu parli, dicevo, di queste mutande, e mi chiede, ma le hai mai viste? E dico, no, cioè, ne avevo appresa l'esistenza leggendo un'enciclopedia della moda. E quindi mi chiede ancora, ti piacerebbe vederle? E io dico... Si tenga conto che eravamo poi in un ambulatorio, quindi di mutande ne vedi di tutti i tipi, eccetera. E lei però non le indossava, naturalmente. Però mi dice, se vuoi vederle, ecco, io so che mia madre, donna, diciamo, dei primi del Novecento, ne ha conservati alcuni esemplari, vado a casa, le cerco e se ti fa piacere te ne regalo un paio. E vabbè, dico, vabbè, come dire no, sì, va bene, d'accordo. Quindi passa qualche giorno, arriva il venerdì mattina, giornata, diciamo, d'ambulatorio, si tenga conto che, non so come va qui in Svizzera, ma a quei tempi in Italia, lunedì e venerdì erano sempre gli ambulatori pieni così, non si sa perché, inizia e finisce la settimana. Quindi, sala d'attesa piena così, la signora ritorna in ambulatorio, chiede a tutti gli astanti il permesso di andare avanti, perché non ha bisogno di ricette, di farsi visitare, deve solo dirmi una cosa. Quindi apre la porta tra sala d'attesa e ambulatorio vero e proprio, e con un tono di voce che secondo me si è sentito anche qui a Muralto, mi dice: Andrea, Andrea, non sono riuscito a trovare le mutande. Facendo fare una figura, perché tra le altre cose la signora già allora aveva 20 anni più di me, quindi non ci facevo neanche una bella figura come tombeur, no? Esattamente, piuttosto. Tenendo conto che poi dopo questa gentile comunicazione la signora prende e se ne va, e io resto lì, e tutti quelli che hanno sentito entrano e la prima cosa che mi chiedono fa: che fine ha fatto ste mutande?